la professoressa Mulaika Inriello.
Grazie molte, io mi sono preparata solo un po' di copertine così anche visive per accompagnare un po' il discorso, perché sarà un po' articolato, ma anche così come è stato detto, per far vedere anche un po', almeno con delle immagini, i contenuti della vita islamica e della sapienza islamica, che poi deve essere un po' alla base di qualunque discorso. Ecco, è opportuno educare religiosamente, però bisogna anche capire di cosa stiamo parlando. Quindi parto, sono contenta e ringrazio sia la professoressa Draghetti, l'associazione Abramo e Pace, ma anche i relatori precedenti, perché il mio discorso si incastra in vario modo sia col primo che col secondo. E parto allora dalla prima riflessione, che, come ha detto bene il collega precedente, è una delle prime che viene in mente quando si parla di educazione rispetto alle religioni, in particolare all'Islam, e che era anche un po' lo spunto di questo invito, e cioè riguardo al senso religioso come qualità innata dell'uomo. E effettivamente il pensiero laico ci ha abituati a considerare la vita come un dato di fatto empirico, l'abbiamo sentito a partire come minimo dall'illuminismo, e ancora prima, forse come conseguenza a lungo termine, lo dico da insegnante di matematica, del cogito ergo sum di cartesiana memoria, ecco, che ha un po' spostato all'individuo un'autodeterminazione della propria esistenza, e così ha evitato da allora in poi di considerare, cosa che invece fanno le religioni, l'origine e la finalità di questa facoltà di pensare e di pensarsi, e quindi di conseguenza anche l'origine e la finalità della vita. Il punto di vista religioso invece innanzitutto prende in considerazione la natura dell'uomo in ragione del fatto che è stato creato, e in particolare del perché è stato creato e si trova a vivere di passaggio in questo mondo. Secondo un insegnamento del profeta Muhammad, il profeta dell'Islam, l'uomo è stato creato secondo la forma del misericordioso. In arabo si dice al-surati al-Rahman. E lo scopo dell'uomo e della donna sulla terra è di essere vicari di Dio, Khalifat Allah fil-ardi, secondo le parole del Corano, ovvero di essere intermediari della sua misericordia nei confronti della creazione. Qui in questa immagine vedete una miniatura persiana, un dettaglio di Adamo ed Eva, lì hanno la fiamma che viene disegnata intorno alle figure dei profeti, e nell'immagine totale sono attorniati dagli angeli che li salutano, secondo il racconto coranico. E quindi parto da questa immagine. Questo discorso presuppone una visione dell'umanità un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Non si tratta infatti di pensare a una somma o successione di individui nati nella casualità dei destini e delle relazioni umane, ma vi è una visione unitaria dell'umanità derivante dal principio divino dell'anima unica, che non corrisponde soltanto all'origine di tutta l'umanità, appunto da Adamo ed Eva, espressione oggigiorno facilmente schernita e messa in discussione, ma l'anima unica corrisponde dal punto di vista religioso innanzitutto a una realtà di ordine metafisico, un principio appunto spirituale, di cui l'esistenza all'origine della creazione di un primo uomo e di una prima donna non sono che la conseguenza pratica e non rappresentano altro che, diciamo in termini religiosi, la ritualità di un simbolo agito. Leggo un passo del Corano che è importante perché viene recitato ogni volta che c'è un matrimonio, proprio come recitazione introduttiva alla ritualità del matrimonio. In italiano dice: «O uomini, siate timorati verso il vostro Signore che vi ha creati da un'anima unica, e da essa ha tratto la sua sposa, ed ha generato da quei due molti uomini e donne, e siate timorati verso quel Dio in nome del quale vi chiedete favori l'un l'altro, e rispettate il ventre che vi ha portato. In verità è Dio è su di voi e vi osserva. Questo è il primo versetto della Sura delle Donne. E il principio dell'origine unica dell'umanità, che questo versetto richiama, si lega a un altro fattore determinante nella differenza di prospettiva che abbiamo ben sentito prima fra il ragionamento laico e quello religioso. Si tratta del senso dell'eternità, quello che si dice sia stato perso dall'angelo invidioso nella sua caduta dal paradiso. Questa è narrazione anche cristiana, proprio a causa della sua incapacità di riconoscere la potenzialità divina nell'anima dell'uomo, creatura di questo mondo alla quale Dio ha donato il suo spirito e la facoltà di conoscerlo, di conoscere Dio. Questo senso dell'eternità si lega a quello di una predestinazione, che per l'uomo è predestinazione alla conoscenza, o al ricordo e al riconoscimento del suo creatore. E a questo proposito c'è un passo che vi leggo ancora del Corano, che è importante perché anche questo è un po' un segno di dibattito, che dice: «E ricorda quando il tuo Signore trasse dai figli di Adamo, dai loro lombi, tutta la loro discendenza e li fece testimoniare contro loro stessi. Non sono forse io il vostro Signore?» Essi dissero: «Sì, lo testimoniamo». Affinché non aveste a dire il giorno della resurrezione, in verità noi non sapevamo. Questo è un versetto della Sura, settima Sura, ed è conosciuto come il versetto del Mithaq, del patto primordiale tra Dio e l'umanità. Tra l'altro, qualche anno fa, in un articolo di un giornale nazionale, è stato citato, probabilmente a ragion veduta, a causa di qualche interpretazione effettivamente espressa, come se questo versetto volesse dire che l'Islam è l'unica religione valida ad esclusione di tutte le altre, e questo versetto desse il segno della predestinazione, per amore o per forza, di tutta l'umanità ad aderire a questa religione. E naturalmente non è questo il senso, anche perché il Corano, anzi lo vedremo meglio dopo, insegna tutto tranne che l'Islam come forma religiosa sia l'unica, ma piuttosto l'ultima. Ecco. E, mentre invece quello che attesta questo versetto, se lo andiamo a vedere con pazienza, è il fatto che ogni singola anima all'inizio dell'esistenza, quindi nell'eternità che precede la nascita in questo mondo, secondo il punto di vista religioso, ha visto e parlato con il proprio Signore e Creatore. E nello stesso mondo dell'eternità, dove la prospettiva religiosa insegna, si ritorna alla fine della vita. E si tratta del solo e unico creatore che ha suscitato tutti i profeti e tutte le rivelazioni dall'inizio dei tempi fino al profeta Muhammad, che per noi è il sigillo della profezia. E questa presenza dell'eternità, perché l'ho citata? Perché dal punto di vista religioso, in particolare islamico, dà ragione di quello che si può chiamare il senso della coscienza, ovvero qualunque senso a cui si faccia appello anche da atei per avere un senso morale o per comunque riuscire a relazionarsi con dei valori. E, per chi si occupa di studio delle religioni, recentemente abbiamo approfondito anche in uno studio interreligioso alla Biblioteca Ambrosiana di Milano questa stessa prospettiva nel Proslogion di Sant'Anselmo d'Aosta. Quindi la prova ontologica dell'esistenza di Dio nasce da questa stessa prospettiva, e forse è stata una delle cause che ha un po' inasprito il dialogo tra credenti e non credenti nei secoli, questo indubbiamente. Ma però questo versetto è importante perché non solo attesta che l'uomo conosce il suo Signore, ma attesta che l'uomo deve conoscerlo, cioè che lo scopo della vita, come abbiamo sentito appunto dalla prospettiva dei maestri rabbini, è la conoscenza di Dio, non ce n'è un'altra in definitiva. E questo è alla base della vita del musulmano, che forse anche per questo diventa un po' a volte difficile da capire da parte della mentalità contemporanea. Ma tuttavia questa conoscenza in se stessa non basta a qualificare positivamente l'uomo. Cito anche il passaggio di Dante riferito ad Ulisse nella Divina Commedia: infatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Eppure, questo lo dice Ulisse, ma viene messo all'inferno perché oltrepassa i limiti dell'obbedienza a quello che Dio gli ha imposto come limite. Ecco. E quindi in questo senso di conoscenza della signoria di Dio e di sottoporsi alla sua volontà, però questo è un senso universale che in qualche modo attiene a tutte le religioni. In questo senso, in senso universale, sì, è un richiamo al fatto che la religiosità, dal punto di vista islamico, è innata nell'uomo ed è un valore da coltivare. Salto un piccolo pezzo che magari riprendo dopo. Quindi vediamo il pluralismo religioso nella natura della creazione, che è proprio il senso di questo patto primordiale. Secondo la dottrina islamica, Dio ha mandato all'umanità nei secoli, nei cicli dell'esistenza, i vari profeti. Quindi un aspetto del carattere di conoscenza e della misericordia che caratterizza l'uomo come vicario di Dio sulla terra è dato dalla pluralità dei popoli e delle nazioni e della successione dei diversi profeti, e dunque forme tradizionali e religioni rivelate che Dio stesso attesta di aver creato con uno scopo preciso. Leggo un altro versetto del Corano che dice: «O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e nazioni, affinché vi conosciate a vicenda. In verità, il più nobile di voi presso Dio è colui che è più timorato». Questo versetto è spesso citato in contesti di dialogo interreligioso e attesta come lo scopo di Dio nella creazione di diverse comunità e popoli, e quindi è un po' il contesto in cui oggi ci troviamo per forza molti di noi a relazionarci, lo scopo è proprio quello di una reciproca conoscenza. E il criterio della gerarchia di valore non è la nobiltà dei natali o la razza o la grandezza della civiltà in cui ciascuno è nato o cresciuto, ma soltanto la capacità di essere timorati di Dio. Questo divieto di rivaleggiare, se non nell'esercizio del timore di Dio, è più volte ripreso sia nel Sacro Corano sia negli hadith del profeta Muhammad. Che senso avrebbe infatti rivaleggiare tra individui e tra popoli se avessimo recuperato il ricordo e la visione proprio di quella attestazione originaria dove siamo tutti alla ricerca di una sottomissione al nostro Signore. Ecco. E in questo senso dare importanza al senso innato della religiosità non è soltanto prodromo all'attestazione di un diritto di essere religiosi, ma va oltre e permette di declinare questo diritto nella direzione di una maggiore capacità di relazione e di rispetto verso il prossimo. Attestare la propria religiosità non ha più bisogno e non deve aver bisogno di essere una rivendicazione dell'io, ma anzi diventa un esercizio di superamento del proprio io, riconoscendo l'intelligenza divina in tutte le prove della vita. Questo ovviamente è un discorso non assiomatico, ma da costruire nell'educazione religiosa dei singoli, delle famiglie, delle comunità. E Vediamo quindi qual è la valenza formativa della religione, come si arriva a questo risultato, ecco. Anche in relazione alle necessità formative della società contemporanea, che sembra, l'abbiamo sentito, aver preso come postulato per secoli l'indipendenza dalle religioni, ma che oggi invece ritorna a ricercare il valore e l'aiuto anche delle religioni. La giustificata dialettica nei confronti dei totalitarismi e degli esclusivismi diventa un po' pretestuosa quando pretende di applicarsi alle religioni, perché si attribuisce alle religioni le colpe di cattive interpretazioni e applicazioni, e parlo in particolare dell'Islam, che appunto si vede attribuite colpe di effettive cattive interpretazioni e applicazioni, che nel corso di 14 secoli hanno però rappresentato una ben esigua minoranza anche in senso storico e geografico. Ma la storia, si sa, è sempre riscritta dai vincitori, e le narrazioni positive dell'Islam faticano a tramandarsi fino ai giorni nostri. E in questo senso mi è interessato il discorso sentito all'inizio sul fatto che con l'esacerbarsi degli episodi di terrorismo non c'è stato più spazio, lo dico da persona che da 20 anni si occupa anche di formazione sull'Islam, sia per educatori religiosi sia per insegnanti. È sempre più difficile parlare del contenuto della religione, mentre invece si è esacerbata la dialettica sul dimostrare che la religione non è terrorismo o prendere le distanze dal terrorismo. Mentre invece anche per l'Islam c'è molto bisogno di un'area di respiro dove la religione può venire studiata, dibattuta anche dialetticamente, ma per quello che è e non in relazione a fattori esterni. È quindi utile ribadire alcuni segni caratteristici della religione islamica che possano essere funzionali ad un apporto formativo anche in senso lato, ovvero anche rivolto a chi non desideri aderire a tale religione ma voglia beneficiare di una meditazione e di un approfondimento dei propri valori in un confronto costruttivo e reciproco. E allora partiamo da un concetto che nell'Islam è fondamentale. Tra l'altro questa immagine è ancora una miniatura persiana, è un dettaglio dell'ascensione del profeta proprio dalla Qubbat sacra, che sta sulla spianata del Tempio di Gerusalemme verso i cieli, e dove incontra tutti i profeti. Questo è l'incontro con i profeti precedenti. Uno degli aspetti fondanti della dottrina islamica è la scienza dell'unità, che si può riassumere nella concezione della creazione come contenuta interamente nella visione di Dio, il cui sguardo abbraccia ogni cosa. Ogni cosa creata, inoltre, ha valore come segno o rappresentazione simbolica di un particolare aspetto della scienza di Dio. Ma il timore di Dio consiste anche nel non pretendere di padroneggiare la scienza di ogni segno della sua creazione. Nel racconto coranico, ancora quando Iblis, il biblico Lucifero, contesta a Dio l'opportunità di creare un uomo dall'argilla, Dio gli risponde: «Io so quel che voi non sapete». E il fedele musulmano esercita la sua pietà spirituale anche nel rimettere a Dio il giudizio in ogni cosa, secondo l'espressione tradizionale «Allahu alam», il Dio è più sapiente. Per questo, e mi fa piacere averlo sentito dalla professoressa prima, anche nella comunità islamica la sapienza non è mai individuale, ma richiede sempre un confronto tra studiosi e una verifica tra fratelli nella fede. Due coordinate date dagli insegnamenti del profeta Muhammad a questo proposito sono: la prima, le differenze nella mia comunità sono una benedizione, e la seconda, la mia comunità non sarà mai unita nell'errore. Lo stesso sforzo intellettuale, mai solitario, è richiesto per approfondire la dottrina e gli insegnamenti del Sacro Corano e degli Hadith, senza perdersi nell'apparente e provvidenziale contraddizione logica di alcuni versetti rispetto ad altri, o di versioni diverse di uno stesso hadith, tutte ugualmente accettate e verificate come autentiche. Faccio un piccolo inciso qua per ricordare come il fondamentalismo islamico nasce anche dal tentativo di razionalizzare la sapienza e la dottrina. Quindi uno dei motivi per cui le correnti fondamentaliste fanno continuamente fatwe o comunque sentenze giuridiche sta nel fatto che tendono, quando ci sono versetti che si contraddicono l'un l'altro e quindi permettono una molto più ampia interpretazione e applicazione della sapienza divina, tendono a sceglierne uno rispetto all'altro e quindi poi a giudicare tutto e tutti rispetto alla scelta arbitraria che ne hanno fatto. E quindi non si tratta di una questione marginale, ma abbastanza da tenere in considerazione abbastanza seriamente. E infatti quello che cade in questo caso è lo sforzo intellettuale, che è l'unica cosa, per noi studio è anche sforzo, proprio si dice da noi l'ijtima, la ricerca, anzi anche l'ijtihad, che è lo sforzo di interpretazione, che è la stessa radice della parola bistrattata jihad, che è combattimento. Quindi il vero e continuo jihad dei musulmani è lo sforzo intellettuale per avere una sempre più autentica penetrazione della dottrina, superando la logica, ma non necessariamente la ragione. Per riuscire ad avere la visione di quella unità trascendente delle religioni, al di là dell'apparente contraddizione nelle forme, che ancora Dio indica nel Sacro Corano, nella Sura della Mensa. Credo sia uno, ho messo molte citazioni coraniche, mi perdonerete. Questo è importante, tra l'altro è il versetto che ha sempre citato il nostro fondatore Sheikh Abdalwahid Pallavicini, che lui stesso era delegato della Moschea di Roma al primo incontro di Assisi nell'86. Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una comunità unica, ma così non fece per provarvi con quel che vi ha dato. Gareggiate dunque nelle opere buone, voi tutti ritornerete a Lui, ed Egli allora vi informerà di ciò su cui ora differite. Questo è il Sacro Corano. E quanto tempo ancora? Più? 5 minuti. Perfetto. Nelle dispense che vi ho fatto dare c'è l'esempio del valore di un passo della Sura di Giuseppe, dove nel Corano viene narrata proprio la storia di Giuseppe, e chiudo con questa, col valore formativo delle storie dei profeti. Ho scelto la storia di Giuseppe perché proprio in quella Sura è Dio che dice nel Corano: vi è nelle loro storie un insegnamento per coloro che hanno intelletto. Non è storia inventata, ma una conferma di ciò che venne prima, un'esposizione dettagliata di ogni cosa e una guida e una misericordia per coloro che credono. Quindi c'è un'indicazione anche di come si insegna la religione, si insegna con le storie dei profeti, si insegna addirittura con le storie dei profeti che sono i profeti delle tradizioni precedenti. Ad esempio c'è tutta la storia di Giuseppe venduto dai fratelli, che anche questa è stata citata prima, e è ricca di significati, e la citavo perché dà un po' alcune coordinate che sono poi quelle anche della vita quotidiana, ovvero il fatto che Giuseppe difende la propria integrità fisica e anche morale fuggendo dalla moglie di Faraone. L'insegnamento di Giuseppe, che poi sa amministrare, viene chiamato ad amministrare il popolo d'Egitto nel tempo di carestia, per cui la sua scienza profetica si traduce anche in una capacità di prendere delle responsabilità anche in questo mondo. E infine la misericordia, ma anche l'intelligenza nel gestire la giustizia nella relazione coi fratelli. Poi vi manderò il testo perché è veramente una storia molto bella. E l'ultima cosa è la dimensione comunitaria. Appunto, non c'è vita solitaria, non c'è studio solitario, ma non c'è vita solitaria, e quindi non si può chiedere alle religioni di diventare un fatto privato e basta, nel senso che, lo dico riguardo all'Islam, che non ha l'intesa, c'è stato così ogni tanto detto come battuta che non l'avrà mai, noi speriamo ci sarà, bisogna lavorare per una buona educazione islamica e per una buona costruzione e gestione di luoghi di culto che siano aperti alla città e che siano capaci di coltivare questa saggezza anche nella relazione con l'altro. E, niente, spero.